Buongiorno a tutti, grazie, grazie Francesco per l'introduzione, un po' strano, non mi sento parlare. Prima di iniziare questo volevo solo capire, chi di voi si occupa di comunicare i fondi europei? Ok, no, va bene, va bene. Allora, diciamo, il nostro lavoro quotidiano è aiutare, per quanto possibile, i comunicatori che lavorano a livello o delle regioni o dei ministeri nelle 276 regioni d'Europa a migliorare, diciamo, la comunicazione. E in questo lo facciamo da qualche anno e vorrei concentrarmi qua su cinque, come ha detto Francesco, sfide che abbiamo visto che sono simili un po' in tutti i paesi e vanno anche oltre, come appunto diceva Francesco, la comunicazione dei fondi, ma in generale sono sfide della comunicazione della pubblica amministrazione. La prima, vediamo se funziona. No? Questo qui? Ok, vabbè. No, ok, perfetto. Allora, la prima è molto semplice, è fare della comunicazione, cioè molto semplice e molto difficile allo stesso tempo, fare della comunicazione una priorità. Questo credo che sia il problema che abbiamo noi tutti in tutte le organizzazioni in cui lavoriamo. La comunicazione deve essere parte integrante del ciclo progettuale, ci riferiamo ai fondi europei o della programmazione in genere. È molto difficile perché in realtà la comunicazione spesso e volentieri la nostra organizzazione arriva all'ultimo. Abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto il programma, bisogna fare anche la comunicazione. E questo, invece, rinvertire l'ordine e avere la comunicazione allo stesso livello degli altri aspetti del ciclo di programmazione o del project management è quello necessario. Quindi deve essere allo stesso livello della valutazione, la gestione dei progetti, eccetera, eccetera, eccetera. Come si può fare questo? Ovviamente la risposta non è semplice, direi che posso farvi due esempi. Il primo esempio è ovviamente avere un management dei dirigenti, dei direttori illuminati che credono in queste cose e si investono anche personalmente nella comunicazione. Se parliamo del nostro esempio, recentemente c'è stato un cambio dei nostri dirigenti e direttori, hanno pensato che la comunicazione fosse una cosa da rafforzare anche per della pressione politica che è arrivata, per cui da un anno all'altro il budget della comunicazione è quasi triplicato, le persone che si occupano di comunicazione sono aumentate, eccetera, eccetera. Però questo è un caso forse unico, non credo che succeda in tante organizzazioni. Un altro esempio che mi è venuto in mente è che la Banca Mondiale da diverso tempo fa questa cosa con i propri dipendenti, ovviamente si occupano di progetti in giro per il mondo, anziché chiedergli queste missioni, dei report delle missioni dei loro progetti, delle cose, li invitano a scrivere dei blog. Quindi i propri dipendenti scrivono un blog sui progetti che hanno visitato, quello che seguono, e vengono messi su questo sito. Questo genera una sorta di competizione interna all'interno dei dipendenti, ma anche un interesse da parte dei giornalisti, perché ci sono economisti, ci sono persone che si occupano di questo. Questo è un esempio. Però se questo non succede, e immagino che in tante organizzazioni questo non possa succedere, che cosa si può fare? E qua vi faccio un altro esempio legato alla Commissione europea. Per tanti anni la Commissione europea a Bruxelles ha pensato che la comunicazione fosse parlare con i giornalisti. Alle 12 tutti i santi giorni a Bruxelles c'è una conferenza stampa dove ci sono i giornalisti dei maggiori media europei che vanno spesso controvoglia, perché le conferenze stampa sono generalmente noiose e prive di notizie, perché ci va il portavoce, quindi non è autorizzato a dare dei messaggi politici, e quindi tutta la comunicazione, o gran parte della comunicazione della Commissione europea era legata a questo momento. Ovviamente i social media hanno cambiato completamente il panorama e i colleghi che si occupano di social media hanno iniziato a produrre questo. E per far capire agli alti livelli politici della comunicazione che i social media, faccio esempio social media, potrei espandere, era una cosa importante, cosa hanno fatto? Hanno costantemente monitorato, valutato tutti i progressi della comunicazione, portato, diciamo, ogni azione veniva misurata e valutata e portata questo ai livelli superiori, dicendo: guardate che con un post su Facebook, un post mettendoci 1.000 euro per, diciamo, fare un advertising su Facebook, noi raggiungiamo queste persone sono persone che non raggiungeremo mai altrimenti con la comunicazione attraverso i giornalisti, non raggiungeremo mai in altri modi, eccetera. E instillando giorno dopo giorno queste cose hanno fatto sì che finalmente i decisori politici o gli alti funzionari della commissione capissero che questo era un settore da percorrere, no? Ma è solo stato fatto con un continuo dimostrare in maniera scientifica che la comunicazione porta del valore aggiunto e diciamo, viene valutata come vengono valutate tutte le altre cose. E quindi questa è una possibilità per cercare di fare crescere l'importanza della comunicazione all'interno di un'organizzazione o in questo caso dei fondi europei. Il secondo punto che riguarda, no, ok, allora, riguarda tutti noi, almeno chi di noi è comunicatore, credo che viviamo questa esperienza personale di essere talvolta non considerati a sufficienza, no? Diciamolo così, nel senso che se c'è l'architetto, se c'è l'avvocato, se c'è il giurista, se c'è l'economista che dice qualcosa, bene, ma di fatto la comunicazione posso farla io, puoi farla tu, può farla il direttore, possiamo farla tutti, no? E questo è, diciamo, l'approccio il più sbagliato che ci possa essere nei confronti della comunicazione. Questo perché appunto, forse anche questo è il contesto giusto per dirlo, appunto, il comunicatore pubblico sono delle professioni specifiche che vanno valorizzate come professioni specifiche, a cui le organizzazioni dovrebbero tenere e offrire una serie di training, corsi, eccetera, eccetera, sviluppi professionali in questo senso. E ho dimenticato. Comunque, diciamo, quindi appunto è una specificità, anche perché, ecco questo qua, voglio dire, quando tante organizzazioni lavorano con contractor, cioè con delle agenzie esterne di comunicazione, no? E ci servono dei professionisti all'interno delle organizzazioni che sappiano valutare quello che compriamo come servizio. Quello che ci succede a noi, quando noi vogliamo fare una campagna di comunicazione, facciamo un bando e di fatto non sappiamo, o approssimativamente sappiamo solo settare il budget della campagna. Se noi vogliamo raggiungere, non so, fare una campagna in 5 stati e raggiungere una fascia di età, eccetera, eccetera, quanto costa questa campagna? Noi dobbiamo avere degli skills nostri che ci permettano di valutare quello che ci arriva, le offerte che ci arrivano dall'agenzia di comunicazione, perché esternalizzare semplicemente la comunicazione senza avere delle professionalità interne che sappiano dialogare con le agenzie e sappiano valutare quello che è molto, molto, molto rischioso. E questo è appunto legato all'importanza di avere dei comunicatori a tutto tondo. Andiamo avanti. Uno dei punti, diciamo, deboli della comunicazione dei fondi europei, fondi strutturali, è l'uso del linguaggio. Noi adoriamo gli acronimi, adoriamo il linguaggio tecnico, adoriamo queste cose qua. E purtroppo abbiamo interiorizzato questo uso del linguaggio anche talvolta nella nostra comunicazione esterna, rivolto ai cittadini, a persone che non si sono mai occupati dei fondi. E questo è visibile in tantissimi casi. Vi posso fare un sacco di esempi. Ovviamente i fondi strutturali, i fondi europei hanno una loro terminologia specifica, no? Per cui esistono il POR, FESR, eccetera, eccetera, queste cose. E il problema è che non solo spesso e volentieri continuiamo a utilizzare queste cose, ma questo diventa una specie del nostro brand. Quindi tanti, tanti, tante regioni o tante cose utilizzano questo come il proprio nome, proiezione verso l'esterno, non so, il nome degli account social media o il nome delle campagne, per cui si perde un po', si diluisce la connessione con i fondi strutturali, perché se io dico che questo progetto è stato finanziato dal programma operativo regionale del Fondo Europeo Regionale di Sviluppo della regione XYZ, sinceramente fatico a far capire che questo è un progetto dei fondi europei, fondi strutturali. Quindi un lavoro sul linguaggio, sulla semplificazione del linguaggio è ovviamente necessario. Io ricordo, io ho studiato scienze della comunicazione, che c'era un mio professore che mi diceva sempre, citava questo aneddoto di Silvio Berlusconi, che nelle sue campagne elettorali diceva: quando io parlo a qualcuno devo avere di fronte un bambino di 8 anni. Adesso io non so se sia vero o no, però la riflessione che dobbiamo sempre fare quando noi facciamo, e soprattutto quando parliamo di un linguaggio tecnico o di un linguaggio specifico come quello dei fondi, è sul linguaggio. La comprensibilità del messaggio, la comprensibilità dei bandi, come raccontava prima Francesco, i bandi sono spesso scritti in burocratese, questo allontana le persone che vogliono, diciamo, fare domande in questo senso. È un argomento molto molto difficile, molto forte. Credo che tante organizzazioni abbiano fatto riflessione su questo, abbiano un supporto anche, diciamo, di cose esterne, ma è un tema importante, perché è il primo tema per riuscire a farsi capire. Se andiamo avanti, la quarta cosa che abbiamo visto, cioè, è una cosa molto semplice, è molto più potente, efficace un messaggio positivo detto da un terzo che detto da noi stessi. Allora, quando la Commissione Europea ci dice, facciamo una qualsiasi comunicazione, diciamo, abbiamo fatto questo, questo, quest'altro, eccetera, eccetera, il commento medio che riceviamo è: questa è propaganda dell'Unione Europea. E credo che valga come per l'Unione Europea, come la regione, come il ministero, come il governo, eccetera, eccetera. Se invece noi aggiriamo leggermente l'ostacolo e usiamo quello che gli inglesi chiamano third party endorsement, cioè c'è una terza persona che ti aiuta a far passare il tuo messaggio, e quindi dice che possono essere, ad esempio, i beneficiari dei progetti: grazie a questo piccolo progetto sono riuscito a comprare un nuovo macchinario che fa sì che posso essere, o in questo senso, è una cosa molto efficace. Mi è venuto in mente una cosa che, diciamo, ha fatto abbastanza seguito nella sfera dei social media in Europa, per quanto riguarda la questione Brexit e elezioni europee. Tutti i messaggi trasmessi da noi in quanto istituzioni vengono solitamente percepiti o come propaganda, talvolta negativamente, qualche aspetto positivo, ma eccetera. Di recente c'è stata un'intervista, non ricordo più il nome di battesimo, comunque Klopp, l'allenatore del Liverpool, adesso Jürgen Klopp, bravo, grazie, allenatore del Liverpool, finalista di Champions League, dove lui parla in maniera sciolta di che cosa vuol dire l'Europa, di che cosa vuol dire, di che cosa è stata la Brexit vista da un cittadino tedesco che vive in Inghilterra. Questo ha fatto un seguito, un successo, una cosa di commenti che mai e poi mai come istituzione, come comunicazione istituzionale avremmo mai permesso. Questo è un esempio grande, ma questo esempio grande può essere tradotto e traslato in mille esempi micro, cioè trovare quelli che possono essere i cosiddetti micro influencer che possono parlare a nome nostro. E quello è sicuramente più efficace, più potente rispetto a un messaggio che arrivi direttamente da noi. E in ultimo, questo era collegato a quello che raccontava prima Francesco, nel senso che la comunicazione dell'Europa non può essere fatta solo da Bruxelles, è una cosa che deve essere fatta in partnership con i vari livelli locali, regionali, nazionali, eccetera, eccetera, e anche la comunicazione della politica di coesione, che prevede questo principio della partnership, per cui non ci sono solo le istituzioni pubbliche, ma ci sono l'associazionismo, le associazioni imprenditoriali, eccetera, eccetera, vanno coinvolte per diciamo, riuscire a amplificare il messaggio e a tradurlo. Quindi, oltre a questo endorsement, ci vuole bisognerebbe cercare di attivare una serie di partner che possano aiutarci a comunicare insieme le cose. E in ultimo, e poi ho finito, c'è un problema su, come dicevo prima, legato al linguaggio del brand. Faccio due esempi. La Francia, che cosa ha fatto? Ha deciso che tutto quello che è legato ai fondi europei si chiama l'Europa si impegna in Francia, l'Europa si impegna in diciamo la regione di Marsiglia. È un unico brand che viene declinato per i vari livelli, per cui se tu parli di fondi europei è sempre lo stesso nome a livello regionale e a livello nazionale. Questa è un'operazione che ha fatto la Francia, e vi cito la Francia perché è un paese in un certo senso simile nella sua struttura regionale, nazionale e come dimensione l'Italia, ma stanno facendo tanti altri paesi, cioè concentrare il messaggio attorno a un brand. Quello che fa l'Italia sui fondi europei è spesso e volentieri invece una diluizione di questo brand in tanti sotto-brand, per cui la regione XYZ ha all'interno quattro comunicazioni per quattro diversi fondi. E quindi questo diventa difficile diciamo, avere un quadro generale, avere un unico cosa. Questo è magari una pista di lavoro per la prossima programmazione che inizia nel 2021-2027, di provare, se possibile, a ridefinire questa cosa e rispettando per quanto riguarda ovviamente l'autonomia delle varie regioni, eccetera, cercare di capire se un coordinamento di queste cose potrebbe forse essere più efficace per quanto riguarda la comunicazione. Questo era, diciamo, il nostro piccolo intervento. All'inizio ci avevano detto che dovevamo fare una cosa interattiva, avevamo preparato una serie di domande per provare a lavorare in gruppi. Questo spazio non offre sicuramente questa possibilità, quindi direi che nel tempo che ci rimane, se avete domande, noi siamo molto contenti, diciamo, di rispondere a quelle cose. Se volete anche condividere vostre esperienze sulla comunicazione dei fondi, siamo qua per questo.